Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo del cinema. Anche oggi parliamo dell'Alba Film Festival. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, Edoardo Bruno, il fondatore e direttore della rivista Film Critica, a cui appunto l'Alba Film Festival dedica una carta bianca. Intanto buongiorno e benvenuto in trasmissione.
E buongiorno a tutti.
Dunque, una carta bianca è veramente un senso di grande libertà, mi sembra che dia questo titolo. È un percorso attraverso la storia del cinema, perché leggo che i titoli che lei ha scelto appunto per questo percorso vanno dal 1924 fino al 1998, quindi veramente attraversano l'intera storia.
Certo.
Qual è il percorso, diciamo, quali sono le tappe di questo percorso?
Beh, sai, le devo fare una premessa. Noi ormai come gruppo possiamo dire non come plurale maiestatis, ma come gruppo abbiamo una concezione un po' particolare del cinema. Per noi il cinema è l'arte più materialista che esista, nonostante i grandi, tra virgolette, trascendenti come Dreyer, come lo stesso Bresson o come Rossellini, l'uso del cinema è un uso materiale, cioè a dire l'immagine diventa effabile, passa dalla ineffabilità all'effabilità e rende visibile anche l'invisibile. Questo ci ha insegnato Rossellini, questo ci ha insegnato il tremore addirittura delle foglie che si sentivano stornire nel cinema muto di Griffith, e con una nuova innovazione, diciamo così, visiva e auditiva. E Giovanna d'Arco di Dreyer è il film più parlato, se vogliamo, della storia del cinema, ed era un film muto. Cioè a dire, rende l'immagine materia. Ecco, su questo itinerario volevamo sottilmente anche polemizzare con Infinity e far vedere che c'è in fondo un risvolto di un cinema materiale, di un cinema come Duralex, che stabilisce dei punti precisi anche nella vita dell'uomo e nella vita anche di una sensazione di giustizia portata avanti fino in fondo, fino alla morte, cioè di un uomo colpevole di avere a sua volta ucciso, e fino al dubbio, se vogliamo, pascaliano di Romer, che mette in discussione la verità e il dubbio nel film, forse il suo più interessante nel primo periodo, La mia notte con Mose. Ecco, questa dualità, questa materialità del cinema che si riscontra benissimo anche nella tragedia della Via del Tabacco di John Ford, proprio alla vigilia, se vogliamo, di Furore, altro film di John Ford, dove invece la figura addirittura cristologica del protagonista, ubbidisce all'altra parte del cinema, e qui invece nella Via del Tabacco c'è proprio la umanità disumanizzata, una umanità che addirittura precede e probabilmente avanza il mondo di Beckett, di cui vedremo subito dopo il film diretto da Schneider con Buster Keaton, film dove veramente la tragedia dell'uomo solo, della solitudine, diventa realtà, diventa materia di discussione. E così anche le altre opere scelte, anche l'opera di Roberto Rossellini, di cui poi naturalmente possiamo parlare, discutere, radiografia dell'anima, parlando di Stromboli o parlando di altre sue opere, ma in realtà lui è vero che fa delle fotografie dell'anima, ma rende l'anima corpo, rende l'anima oggetto, rende questa radiografia materia. e nel film di, tratto da un racconto di Zweig, Paura, un film è rimasto in ombra, è rimasto per lo più, non dico nascosto, ma anche da parte dei critici messo tra parentesi. Abbiamo invece una impostazione drammatica che si svolge in una città moderna come Monaco, si svolge tra persone che sono di come possiamo dire, di ceto elevato, perché si tratta di una coppia di industriali e al tempo stesso scienziati. La falsa riga è il laboratorio chimico dove si svolgono con le cavie delle nuove medicine, dei nuovi modi di intervenire anche per riflettere sulla psiche degli animali, e che a un certo punto diventa invece la stessa cosa dell'uomo che vuole provare fino in fondo a costruire un ricatto contro la moglie e vedere e tracciare le reazioni della moglie, proprio come lui tratta le reazioni delle sue cavie, che sono i topolini che appunto nel laboratorio hanno una loro presenza continua. E questo modo di indagare e di diciamo così, fremere sopra la fragile situazione psichica che si viene a rivelare nella donna è il tratto essenziale di un film, che resta utile nel finale, perché vi sono tre finali nel film. C'è un finale in cui lei a un certo punto, nel momento del suicidio, riprende coscienza di sé e si rifugia nella sua famiglia. C'è l'altro finale che non sono riuscito però a trovare, ma che è rimasto impresso nella memoria, che è la cosa più bella forse del film, il richiamo che il marito da un telefono appeso al muro fa, dicendo alla moglie, chiedendo perdono di tutto questo Machiavello che lui ha costruito: Irene, Irene, Irene. Ma lei ormai non vuole più parlare con lui, non si sa se si suicida o no. Lascia pendente questo telefono nero appeso al muro e quindi questo cornetto che si sente, che è la voce dell'uomo, grida Irene, Irene, Irene. Tutta questa traiettoria, detta così anche abbastanza rapidamente, segna fortemente questo tipo di rassegna, di questo dato fondante che è appunto per noi il cinema. Il cinema, invenzione del XX secolo, che ha segnato il Novecento e che continua anche a segnare fortemente, sia pure con altri metodi, con altri sistemi, probabilmente l'abbandono della pellicola o addirittura con l'abbandono della sala, la nostra società e la nostra arte presente. E questa materialità del cinema è il segno per noi più evidente, più forte, che rende anche reale e materiale la trascendenza.
Io la ringrazio molto e sono veramente molto contento anche che abbia così particolarmente, ecco, approfondito il tema del film La paura di Roberto Rossellini, a parte che per una mia così particolare preferenza, anche sì, esatto, anche perché poi la paura intesa proprio come, credo, proprio come regione, no? Lei parlava di questa specie di geografia dell'anima.
Sì,
sarà poi
è
il tema.
È una cosa molto bella di questa iniziativa che ha preso.
Sì,
anche stamattina, aprendo la stampa, parlando di un'altra cosa, si parla della paura.
Sì.
Nella parte letteraria.
Esatto, quindi appunto poi appunto una parte del festival sarà dedicato a questo convegno, appunto, la paura. Quindi come un sentimento in fondo estremamente moderno, poi di un'estrema attualità. Bene, io la ringrazio moltissimo. Allora, in bocca al lupo quindi per il suo intervento appunto a questa edizione dell'Alba Film Festival. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi di avermi chiamato. Arrivederci.
Arrivederci, grazie ancora. L'Alba Film Festival dedica anche una retrospettiva e un omaggio naturalmente ad un grande regista, Sidney Pollack, che proprio ieri mattina ha tenuto una lezione, un incontro appunto, a cui ha partecipato anche Luca Pellegrini, che è per noi ad Alba. Buongiorno Luca e benvenuto.
Grazie Rosario, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, com'è andato questo incontro ed è stata veramente una lezione?
È stata una lezione nella quale Sidney Pollack ha tirato fuori il meglio di sé anche come attore, perché lo ricordiamo, lui lo ha confessato, voleva fare l'attore nella sua vita, nella sua carriera, e assolutamente non voleva fare il regista. Poi le cose sono andate diversamente. Ma chi è Sidney Pollack? Sidney Pollack nel corso della sua carriera ha diretto 20 film per il cinema e 24 per la televisione, ne ha prodotti più di 40, ha recitato in 35 film, complessivamente le pellicole da lui dirette hanno ottenuto 46 nomination all'Oscar e una, Out of Africa, La mia Africa del 1985, di Oscar ne ha 27, inclusi quelli per il miglior film e la migliore regia. È stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, è un cineasta famoso in tutto il mondo e Luciano Barisone descrive la sua arte come l'ars dialettica. Perché? Perché il mondo di Pollack, ed è quello che è emerso anche nelle sue confessioni di come si è avvicinato ai suoi film e ai suoi personaggi, è un mondo che si distingue sempre fra coppie antinomiche, scrive Luciano in questa sua presentazione. Il bene e il male popolano il cinema di Pollack, così come la verità e la menzogna, il realismo e l'allegoria, ecco perché l'ars dialettica, dove tutti questi eroi di Pollack sono spesso anticonformisti e solitari, in fuga dal mondo, in contrasto al mondo, il mondo che è spesso un'entità immutabile, sorda e muta ai destini individuali. Questa è la descrizione sul testo. Poi è diventata veramente un momento di recitazione di vita quando tutto questo ha preso forma nella memoria stessa di Sidney Pollack, che si è indirizzato a numerosi studenti e ospiti presenti al festival. Partendo dal 1965, dal suo primo film, La vita corre sul filo, fino all'ultimo che esce proprio in questi giorni, è uscito ieri in alcuni schermi italiani, che è un documentario dedicato all'architetto Frank Gehry, quello che ha anche disegnato il Guggenheim Museum di Bilbao, Frank Gehry, creatore di sogni, che racconta in qualche modo come dall'architettura Pollack diventa invece un creatore di sogni sulla pellicola, e di curiosità veramente ne ha dette tantissimo dei suoi 20
ecco, dai,
film.
Raccontaci qualcosa.
Allora, innanzitutto ha parlato di come lui ha visto se stesso diventare un regista e perché i suoi film hanno, come si è potuto constatare attraverso la proiezione in sala della scena iniziale e della scena finale di The Interpreter, l'ultimo film 2005 che è uscito con Nicole Kidman e girato nelle Nazioni Unite, qual è la sua idea di film. Allora, lui ha raccontato che è stato formato prima di tutto alla cinematografia non attraverso la recitazione ma attraverso la danza, cioè attraverso il fatto che lui ha fatto corsi di danza in una scuola di recitazione straordinaria e addirittura aveva come insegnante di danza niente poco di meno che Martha Graham e un grande che è Louis Hurst, e gli hanno insegnato all'inizio la forme di danze, come lui ha detto, preclassiche, cioè lui doveva conoscere come affrontare le forme della danza e gli veniva insegnato a danzare attraverso la ripetizione di 8 battute musicali. Allora, venivano introdotti i due temi principali con le prime due battute, poi le altre erano manipolazione dei temi presentati nelle due battute. E allora così ha cominciato a strutturare i suoi film, in una forma molto circolare, come se fosse un momento di danza, in cui veniva dato il tema del film iniziale proprio nelle prime sequenze, e poi in modo circolare veniva raccontato il film attraverso le contraddizioni tra i diversi temi che diventavano contraddizioni tra immagini e parole. E quindi la trovo una cosa assolutamente affascinante, certo, che sicuramente noi non conoscevamo di Sidney Pollack, e ha raccontato proprio la genesi del film e anche le genesi di come lui è diventato un regista. E ha raccontato come è diventato un regista iniziando a convivere con le sue paure e con la paura di essere regista, perché mentre appunto si scopriva come regista, regista, lui ha detto che non si è mai ritenuto un regista capace di affrontare i film così a cuor leggero come fanno tanti altri suoi colleghi. Lui ha iniziato in televisione e già quando iniziava in televisione non permetteva a nessuno di andare sui suoi set, perché era completamente, ha detto, pietrificato dalla paura. Certamente non tutti i registi sono così, soprattutto i giovani oggi, alcuni sono veramente degli animali da film, ma dice: io non sono assolutamente un animale da film, non avrei voluto fare il regista, volevo fare l'attore teatrale, mi piaceva Shakespeare, però quando mi sono detto: ma posso essere anche un regista, mi sono chiesto: lo posso fare veramente? Come lo faccio? E allora capivo molto bene che potevo fare il regista attraverso la mia, appunto, identità di attore e attraverso il mio contatto con attore, sbagliando certo, però diventando un regista che riusciva a catalizzare l'attenzione dei suoi attori, ed è nato come regista, lo ricordiamo, lo ha ricordato lui, in un momento molto particolare nella storia dell'America e dell'Europa. Erano gli anni 60, c'era in atto una rivoluzione culturale, una rivoluzione sociale che tutti conosciamo fino al 68 e poi a partire dal 68. Arrivavano, dice, in America film come quelli di Fellini e Antonioni, e ho cominciato dunque il mio lavoro proprio attraverso il vivere una rivoluzione sociale e culturale e dei film assolutamente straordinari e sconosciuti che arrivavano nel mio paese.
Ha parlato poi, a proposito di questo suo lavoro con gli attori, della sua collaborazione con alcuni di loro. Adesso penso naturalmente a Robert Redford, che è un po' una sorta d'alter ego, no?
Sì, Robert Redford è il suo feticcio d'attore, ha raccontato molto bene come ha iniziato a girare, convincere Robert Redford a girare Corvo Rosso non amarai il mio scalpo, e come si sono adattati a questa natura, a queste montagne, a questa neve, e come il film, anche questo, ha un movimento circolare, perché inizia nel raccontare una storia di un piccolo uomo e di una grande montagna, e alla fine diventa la storia di un grande uomo e di una piccola montagna. Uno dei capolavori, questo, proprio del regista americano. Poi è stato straordinario quando ha raccontato il suo rapporto con Dustin Hoffman per Tozzi. Lo ricordiamo, dove Dustin Hoffman veste i panni femminili e dice: in questo momento, nel momento nel quale ho dovuto convincere Dustin, ci sono state, ha detto, tantissime difficoltà, mi ha costretto a dover recitare la parte della gente, cosa che io non volevo assolutamente fare, abbiamo davvero litigato in modo molto forte, a tratti violento, ho dovuto convincerlo, ma poi il film è diventato la commedia che tutti conosciamo naturalmente. Anche molto interessante il rapporto per convincere Nicole Kidman, che poi è stata convinta durante una cena quasi immediatamente, e Sean Penn a diventare gli interpreti di The Interpreter. Lui ha detto che si trovava a cena con Anthony Minghella, Jude Law e Nicole Kidman alla fine delle riprese di Cold Mountain, e Anthony Minghella è il suo socio nella sua casa di produzione. A un certo punto Anthony Minghella e Jude Law si sono alzati dalla tavola e Nicole Kidman ha detto: è vero che vuoi fare un film su una interprete nelle Nazioni Unite, il suo rapporto con questo lavoro, ed è diventa poi un thriller questo racconto? Dice: sì, gli ha detto il regista, ha detto: certamente voglio fare un film di questo genere, però non ho lo script. E in questo caso però Nicole Kidman ha detto: ok, anche se non c'è lo script, io il film lo voglio fare lo stesso.
Ma è la star.
già l'ha voluto inizio. Fare, l'ha fatto. Però dopo doveva scegliere l'interprete maschile, e allora non volevo un uomo che mi riproducesse che fosse la versione maschile della bellezza di Nicole Kidman, doveva essere un carattere completamente diverso. Ha proposto Sean Penn agli studios, gli studios hanno detto assolutamente no, prima di tutto non c'è uno script e Sean Penn non lo vogliamo. Dice: però, non avendo ancora la sceneggiatura, 5 settimane dall'inizio delle riprese, io mi sono impuntato su Sean Penn e l'ho vinta anche questa volta, dice, quindi l'ho avuto. E gli è stato chiesto: ma perché allora i suoi film devono avere semplicemente tutte queste star? Non può fare dei film anche con degli attori meno conosciuti rispetto, appunto, a Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Sean Penn, Christine Scott Thomas o altri? Dice: io mi sono domandato questo, ha risposto, ma perché devo lavorare con altri attori quando per i miei ruoli quelli sono gli attori perfetti? Dice: c'è qualcuno di meglio di Robert Redford che avrebbe mai potuto interpretare i 3 giorni del Condor? Ne avrei trovato uno altrettanto bravo, allora non posso immaginare nessun mio film con un attore diverso che non quello che io ho scelto per girare i miei film.
Ma lui ha detto, appunto, che la sua carriera ha preso una piega diversa da quella che lui avrebbe avrebbe voluto all'inizio, però poi in effetti anche la sua carriera d'attore non è stata, è tutt'altro che disprezzabile. Ha lavorato con Allen, ha lavorato con Kubrick, quindi ha parlato un po' della sua esperienza davanti alla macchina da presa?
No, ha parlato soltanto della sua esperienza davanti alla macchina da presa quando ha dovuto girare alcune scene con Dustin Hoffman in Tozzi, dove ha detto che per lui era assolutamente complicatissimo perché era un ruolo che non voleva fare, stava pensando al film e non alle battute, dice non mi lasciava la libertà di poter girare in quel momento, però per mesi Dustin Hoffman gli ha mandato 2 dozzine di rose rosse ogni settimana dicendogli tu sarai il mio agente nel tuo film, con amore Dorothy si chiamava così, alla fine
il personaggio che interpretava, sì.
E l'ha convinto e ha dovuto per forza fare il ruolo dell'agente nel suo film. E poi ha parlato anche lui del rapporto con gli studios, perché essendo anche produttore lo conosce molto bene, uh-huh. E ci ha raccontato qualche cosa di abbastanza interessante e di un'analisi sulla produzione cinematografica attuale davvero curiosa. Lui ha detto che è molto diverso dagli anni 60 essere oggi un regista, perché fino alla metà degli anni 80 era molto semplice far accettare agli studios i propri film, si andava lì con lo script, gli piacevano, gli studios dicevano ok, vuoi 10 milioni di dollari, vuoi 20 milioni di dollari, ecco, ricomincia. La cosa solo che interessava agli studios era controllare quanto i tuoi film avevano guadagnato prima e con quali tipo di attori tu eri riuscito a fare film che guadagnavano. Oggi invece, ha detto, la cosa è completamente diversa, perché l'età dei registi si è abbassata. Mm-hmm. E gli attori di riferimento non sono più come alla mia epoca, ha detto, gli attori di riferimento, io quando andavo al cinema vedevo Humphrey Bogart, vedevo Burt Lancaster, oggi invece i ragazzini vedono film fatti da registi che hanno quasi la loro età con attori che hanno la loro età, e quindi gli studios vogliono degli script, vogliono delle sceneggiature che possano interessare prima di tutto il pubblico giovane, e dice questo non fa parte del mio background culturale perché io non sono capace di fare film di questo genere. E poi ha detto che oggi gli studios sono come delle multinazionali, delle multinational corporation, e fanno prodotti che sono i film, ma come le multinazionali, come le grandi corporazioni, devono fare prodotti che siano riutilizzabili o simili, è necessario fare dei pezzi che siano quasi intercambiabili e simili gli uni tra gli altri, ed ecco perché è nato il fenomeno del sequel. Ma il mio mondo, dice, non è più questo, e quindi il mio mondo del cinema si è trasferito oggi nelle produzioni indipendenti che danno molta più libertà.
Certo, quindi anche un grido d'allarme, diciamo.
Molto forte, molto forte.
Sì. Volevo ricordare che questa retrospettiva, appunto, dell'Alba Film Festival è accompagnata anche dalla pubblicazione di un libro, Sidney Pollack, Il cinema, i film, a cura di Luciano Barisone.
Sì, è stato pubblicato questo libro, per quello Luciano Barisone è riuscito ad avere Sidney Pollack ad Alba, che è una piccola cittadina del Piemonte, ma che sta vivendo dei momenti di cinema molto interessanti in questi giorni, ed è riuscito ad avere tutte le 20 pellicole di Sidney Pollack in questa lunga retrospettiva, che ci permette, tra l'altro, a molti che non lo hanno potuto fare, di vedere su grande schermo dei film che sono assolutamente indimenticabili e che sono entrati nel nostro DNA, perché chi può dire di non avere vissuto come eravamo con Barbara Streisand e di ricordare la scena finale come una delle più struggenti scene finali di storie d'amore, tanto è vero che lui ha ricordato che molti gli hanno chiesto di fare un sequel di Come eravamo per sapere che come finisce la loro storia, la storia dei due protagonisti, o altri tipo La mia Africa, tipo Il socio, tipo Destini incrociati, The Interpreter, appunto. Qui c'è la possibilità di vederli dal 1965 in poi tutti i 20 film che lui ha diretto.
Bene, tu lo citavi addirittura, noi ne ascoltiamo la canzone, insomma, dei titoli di testa e di coda, appunto, The Way We Were, interpretato da Barbara Streisand, naturalmente, anche per ricordare, appunto, il cinema com'era una volta, oltre che come eravamo noi. Allora, grazie Luca di essere stato con noi, e sulle note, appunto, di questa canzone io vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Effetto Cinema.
Of my mind, misty watercolor memories of the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind. smiles we gave to one another for the way we were. What's too painful to remember?